Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it.
Ed eccoci alla nostra settima puntata di Transfemminonda di questo anno, di questo nostro palinsesto su Radio Sonar. Il titolo di questa puntata è Rivolta Transfemminista contro la violenza patriarcale di genere in tutte le sue molteplici forme. Siamo ormai a 6 anni dalla prima marea transfemminista a Roma del 26 novembre del 2016, quella marea che ha dato vita poi al movimento di Non Una di Meno Italia e al piano che abbiamo scritto insieme, no, nei vari tavoli che si sono formati proprio nell'assemblea che c'è stata a partire da quella manifestazione. Ci troviamo in questo presente, un presente che è sempre più segnato dalle guerre, dalla crisi sociale, dalla crisi climatica, e un presente che è comunque sempre diretta conseguenza di uno sviluppo neoliberista, di un sistema patriarcale, di un sistema coloniale che è segnato dalla violenza, dallo sfruttamento dell'ecosistema e dallo sfruttamento dei corpi. E questa è una delle radici profonde anche della pandemia che abbiamo vissuto, delle distruzioni, delle devastazioni che vediamo quotidianamente sui nostri territori e su tutti i territori di questo pianeta, e rispetto alla quale nessuna istituzione, nessun governo sta effettivamente lavorando per intervenire sulle radici profonde che hanno determinato tutto questo. In questo momento uno dei dati importanti, una delle situazioni importanti è questo forte movimento di lotta che si sta esprimendo nelle piazze e che ha trovato tra il movimento transfemminista, il movimento ecologista, tutta la comunità queer una possibilità, e anche le lotte che si stanno sviluppando all'interno di fabbriche, di luoghi di lavoro che mettono in discussione proprio il sistema di produzione e la produzione in se stessa, ha trovato una possibilità di intersezione. Quindi in tutta questa situazione Non Una di Meno rilancia, a partire dall'ultima assemblea che c'è stata a Reggio Emilia il 28 e 29 ottobre, rilancia con la manifestazione del 26 novembre che sarà una manifestazione nazionale a Roma, e lo slogan di questa manifestazione è Basta guerre sui nostri corpi, rivolta transfemminista. Abbiamo pensato come redazione di Transfemminonda di affrontare quindi questo discorso della violenza, che come appunto nell'analisi di Non Una di Meno, una violenza strutturale che si manifesta in tantissime forme sui corpi delle donne, sui corpi queer, sui corpi animali, sul corpo pianeta stesso. E oggi con noi qui in questo studio tra virtuale e fisico abbiamo Bene Vivia Cagliari, fa parte di Non Una di Meno Cagliari e fa parte anche del coordinamento dell'Osservatorio contro femminicidi, transcidi e lesbicidi. Sempre con noi c'è Elena Sorba, e Elena Sorba è un'esperta in raccolta dati e che interverrà proprio su un aspetto molto preciso, che è la violenza istituzionale, quindi la vittimizzazione secondaria a cui non solo assistiamo ma che viviamo e che molte persone vivono sui loro corpi. E abbiamo anche con noi Desiree. Desiree vive ad Agripunk, poi abbiamo diviso questa puntata in tre parti perché vogliamo appunto raccontare di violenze che sembrano lontane, ma che invece sono unificate, si collegano e si relazionano in modo importante proprio perché la matrice comune è proprio la violenza di questo sistema capitalista, la violenza di questo sistema patriarcale. Quindi dopo questa mia introduzione, che come sempre è troppo lunga, partiamo con la canzone più adeguata, diciamo, in questo contesto, che è Canción sin miedo di Vivir Quintana. Abbiamo pensato di farvela ascoltare prima nella sua versione originale. Questa versione che vi facciamo ascoltare è del 7 marzo del 2020, quindi lanciava lo sciopero femminista e transfemminista dell'8 marzo, qui c'è proprio Vivir Quintana che canta insieme ad un'altra cantante cilena che è Pasco Hort. Il testo di questa canzone è un testo molto molto potente, l'interpretazione è molto molto forte e non a caso è diventato un po' l'inno di tutto il movimento femminista e transfemminista a livello internazionale contro i femminicidi, contro i transcidi e lesbicidi che si verificano ovviamente con un numero assolutamente elevato in Messico, ma che sono trasversalmente presenti in tutto il mondo. Poi sentiremo anche bene rispetto a questo, con anche nel nostro paese una situazione estremamente pesante e grave. Ascoltiamoci Canción sin miedo per darci l'energia di affrontare questi temi così pesanti. Sta per partire la canzone, c'è un piccolo problema tecnico che la nostra Erika sta per risolvere. Vediamo se adesso ci siamo. Non sarà il volume del nostro. No? Oddio. Vogliamo cominciare a parlare, poi dopo cerchiamo di risolvere. Veramente un gran peccato che non parta l'audio dal computer, è tutto a posto, le lucine sono tutte accese, ma sono cose che capitano a livello tecnico. Quindi adesso, intanto che ci siamo, ci dice Erika, vai.
Las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor.
E quindi diamo la parola adesso a Bene. Bene è una compagna, come dicevamo prima, di Nonna di Meno Cagliari e fa parte del gruppo di coordinamento dell'osservatorio. Da Bene vorremmo innanzitutto capire come mai Nonna di Meno decide di avviare questo osservatorio. È una cosa che ormai funziona da un po' di tempo, e come mai la necessità di questo osservatorio, quali sono le sue pratiche, le modalità con cui questo osservatorio funziona, come comunica all'esterno e come questo diventa anche una riflessione per lo stesso movimento. A te il microfono, Bene, grazie per essere qui con noi questa mattina.
Ciao a tutte e tutto. Allora, l'osservatorio nasce da un'esigenza di poter narrare femminicidi, lesbicidi e transicidi da un punto di vista transfemminista. Intanto abbiamo aggiunto due parole che non esistevano, lesbicidi e transcidi. E in più cerchiamo di capire quali sono i meccanismi, cioè conosciamo qual è la violenza patriarcale, la violenza sistemica, però cerchiamo di capire come viene narrata e cerchiamo di decostruire la narrazione che viene fatta normalmente sui media, che siano giornali, che siano televisioni. Quindi noi raccogliamo le informazioni che effettivamente abbiamo dai media e cerchiamo però di tradurle in chiave transfemminista, intanto modificando appunto il linguaggio che viene usato, inserendo nuovi dati, perché abbiamo appunto i transcidi che sono molto difficili anche da individuare, perché molto spesso le notizie del transcidio non vengono date, quindi anche noi riusciamo ad inserirli per, diciamo, perché ci arrivano le informazioni per passaparola e non attraverso i media. E in più aggiungiamo anche i suicidi, nel senso che li prendiamo come risultato della stessa violenza patriarcale che uccide, ad esempio, le donne con i femminicidi. E in più abbiamo cominciato a segnare, e li segnavamo già, ma diciamo che sono aumentati quest'anno, sono aumentate anche le uccisioni dei figli, delle figlie, dei figli minori. E questo è un fenomeno in più che si aggiunge alla violenza che già c'era e che in Italia, prima appunto dicevi, in Messico e comunque in America Latina, il numero di femminicidi è veramente, cioè ce n'è più di una al giorno anche. In Italia la situazione si aggira intorno a una ogni 3 giorni e in teoria è la punta dell'iceberg, no? della violenza patriarcale, quella che più è anche evidente. In realtà questa evidenza non ha una ricaduta poi nella pratica, no? In soluzioni, diciamo, proposte, in una visibilità effettiva, appunto nei media passa la notizia della donna ammazzata o della persona trans trovata da qualche parte, appunto. Dopodiché il giorno dopo si volta pagina e non è successo niente, quindi a livello di istituzioni, a livello di ma anche di cultura, di comunità, la notizia passa e va. E quindi è anche la nascita di questo osservatorio, di conseguenza poi anche di un sito che è osservatorionazionale.nonunadimeno.net, serve anche per dire ci siamo, cioè continuiamo a non soltanto a contare i dati, ma a cercare di raccontarli in un altro modo, a cercare di, è molto difficile, ma cerchiamo di stare dietro, diciamo, alla storia e quindi a vedere come prosegue, come va avanti, non soltanto appunto dire questo giorno è stata uccisa questa donna, bene, dopo cosa succede però, no? Questo, e poi questo osservatorio, diciamo, il coordinamento fa, diciamo, questo lavoro. Dopodiché l'osservatorio serve intanto a chiunque voglia avere 2 informazioni in più e magari messe giù in un modo migliore rispetto a un giornale. E poi è da qui, diciamo, partono anche tutte le manifestazioni che ogni nodo, ogni assemblea territoriale di Non Una di Meno fa ogni 8 del mese, perché poi ogni 8 del mese l'osservatorio viene aggiornato con i numeri corretti, e ogni 8 del mese varie città, varie o paesi o città, insomma, dipende dove sono le assemblee di Non Una di Meno, scendono nelle piazze, nelle strade per... non soltanto per ricordare, perché ricordare non basta, no? Per chiedere comunque una giustizia non soltanto a livello di tribunale, ma una giustizia sociale, quindi qualcosa che viene prima in realtà. Anche se nella maggior parte dei casi... diciamo che queste manifestazioni vengono fatte e nessuno ha niente da dire. In altri casi spesso i pañuelos lasciati vengono tolti, oppure abbiamo le compagne di Mantova che si sono trovate una multa per attacchinaggio, perché sta male, no? Attacchinare i nomi delle persone uccise e di quelli che sono stati chiamati a Mantova i cosiddetti femminicidi. Mentre in realtà è un'azione fatta proprio per quello che dicevo prima, no? Perché la consapevolezza e la responsabilità non sia soltanto delle singole persone, ma sia dell'intera comunità, che è un po' l'obiettivo, no? Anche dell'osservatorio, mettere di fronte il fatto che non succede, soltanto non so, in una sola regione, in una sola città, in un solo ceto sociale, in una sola classe, in un solo. È assolutamente trasversale, riguarda tutte e tutti e tutto. E questo, insomma, questo è l'obiettivo.
Volevo chiederti una cosa, bene. Tu hai parlato appunto della narrazione, no? Dei giornali rispetto a femminicidi, transicidi, eccetera. Che cosa esattamente, cioè, qual è il concetto di fondo di questa narrazione che non va e continua a non funzionare? E come invece l'osservatorio sta pensando di autonarrarsi o comunque di narrare in un modo diametralmente opposto, no? Perché molto spesso vediamo, per esempio, narrazioni che giustificano, no? La persona che assassina. Cioè, rispetto a questo, che riflessioni fa l'osservatorio?
Allora, il concetto è che tutte le volte che accade un femminicidio, un lesbicidio, un transicidio, intanto non vengono usate le parole corrette, perché già trovare la parola femminicidio ancora non è così scontato. E già questo è il primo. Tendenzialmente si cerca sempre di trovare una colpa nella vittima, e quindi avrà fatto sicuramente qualcosa la vittima per portare l'assassino a una tale azione. Oppure l'assassino sicuramente avrà qualche malattia, no? Sarà qualche malattia, avrà qualche disturbo. Per cui non, sì, viene patologizzato, no? Il femminicidio, il lesbicidio, il transicidio. Mentre in realtà per noi, beh, la frase è che non è malato, ma è figlio sano del patriarcato, e quindi assolutamente concentrare l'attenzione sul fatto che l'omicida ha deliberatamente ucciso, e il perché sta nell'autodeterminazione della persona uccisa, no? Quindi partire da qual era l'autodeterminazione, cioè dove voleva andare questa donna, questa persona, questa. Cosa voleva fare, ma qual era la sua vita reale, qual era il suo obiettivo? Quindi partire da quello e non tanto dal, non so, l'ha lasciato e quindi lui l'ha uccisa. Okay? Non è tanto che l'ha lasciato, è che voleva fare la sua vita. Okay? Quindi portare l'autodeterminazione dentro al racconto e non se no la rivittimizziamo. Ancora un'altra volta anche noi. Quindi più o meno è assumere il concetto, è assumere il punto di vista di chi è stato ucciso, così come bisognerebbe fare anche in
Come
altri
dovrebbero
luoghi.
fare anche i giornali, no? E tra l'altro, rispetto ai
Esatto.
transicidi, per esempio, il discorso della narrazione diventa ancora più grave perché molto spesso si ritrova la persona misgenderizzata, diciamo questa parola che sembra una parola difficile, diciamo con il nome assegnato alla nascita, che ovviamente non corrisponde al genere di quella persona, quindi diventa anche molto difficile. Tra l'altro, mentre parlavi, mi veniva in mente questo lavoro che ha fatto Stefania Prandi, sia rispetto alla narrazione, ma anche proprio l'ultimo lavoro, che è il libro che ha scritto, no? Su quelli che restano, che è anche una mostra che sta girando tra l'altro in tutta Italia, già da un anno, da quando ha terminato appunto questo lavoro, perché molto spesso anche tutta la narrazione giornalistica si fonda su, appunto, come dicevi tu prima, no? Il giorno in cui succede la cosa, poi si gira pagina, ma c'è tutta una comunità anche che resta, no? Per cui persone minori, parenti, il discorso dei processi, ecco, rispetto a questo, l'osservatorio come si colloca rispetto poi al discorso del seguire anche i casi?
Allora, sul discorso di chi resta abbiamo discusso tanto, no? All'interno dell'osservatorio, perché comunque è vero che chi resta è un po' come la pagina del giornale di prima, oggi c'è, domani non c'è più, mentre invece chi resta si ritrova intanto a dover comunque lavorare un lutto, no? E in più dentro a un meccanismo che non è il carcere, l'assassino, il giudice, la giudice, insomma è un mondo che non, chiaramente, che non si conosce, che manco si vorrebbe conoscere, quindi spesso chi resta si sente lasciato solo. L'osservatorio a livello di processi cerca, dove è possibile, ricerca le notizie che ci sono, insomma, che a volte si ritrovano sempre nei giornali, e poi cerca magari meglio di trovare più specifiche. In questo viene aiutato dai nodi, dalle assemblee che sui territori dove è accaduto il femminicidio, il lesbicidio, il transicidio, seguono direttamente i processi. E questo ci permette di essere molto più specifiche, ma al di là di essere specifiche, proprio di essere più anche sensibili rispetto a ciò che accade all'interno, no? E anche nell'ultima assemblea, per dire di non una di meno, abbiamo avuto la madre di una donna uccisa a Reggio Emilia, di Luana. E insomma, il suo racconto è stato forte, chiaro, cioè, ha urlato senza urlare, no? E quello è una. Quando parlo di specificità, è quella specificità, no? Andare proprio a capire cosa vuol dire restare dopo, sia a livello di processo, sia a livello di vita, poi. Perché poi si resta da.
Io ti ringrazio, bene, ti ringrazio anche per il lavoro che sta facendo l'osservatorio, e quindi anche dalla redazione di Trasfermi in Onda, se puoi anche portare questo sostegno all'interno del gruppo. E ricordo a chi ci sta ascoltando che tra l'altro, come dire, nel podcast, come sempre, ci sono tutti i link a tutto quello che viene nominato all'interno della puntata, quindi c'è il link all'osservatorio per chi vuole appunto collegarsi con il sito, e c'è anche un numero di cioè una mail di contatto, perché così come appunto i nodi fanno, anche altre persone possano mettersi in contatto e raccontare delle storie. Grazie mille, bene, e ti invitiamo a restare comunque con noi per il resto della puntata. Tra l'altro, queste ultime riflessioni si collegano strettamente poi con quello che Elena ci racconterà subito dopo, però prima direi di andare con la versione italiana di Canzone sin miedo, che ricordiamo appunto è Canzone senza paura, e che appunto è stata tradotta in italiano, ma è stata tradotta anche in tantissime altre lingue, perché come dicevo prima è diventato proprio un inno a livello internazionale.
Che tremi lo Stato, la Chiesa, le strade, che tremino giudici e tribunali. Ormai non è tempo di calma e pazienza contro quell'odio. Sarà resistenza. Ed ecco il racconto di una vecchia storia. Una donna, un'amica, la chiama puttana. Distrutta una vita, scompare nel nulla. Ricorda il suo nome, por favor. Signor Presidente, insieme alle altre sorelle del mondo, per tutte quelle in rivoluzione, diritto d'amare, diritto all'aborto, diritti di scelta su vita e su corpo. Cantiamo con forza, chiediamo giustizia, ridiamo per quelle che più non ci sono. Se toccano una rispondiamo tutte, che suoni più in alto, non una di me. Sommersi, giustizia,
giustizia,
giustizia. Cantiamo con forza, chiediamo giustizia, gridiamo per quelle che più non ci sono. Se toccano una, rispondiamo tutte, che suoni più in alto, non una di meno, che suoni più in alto, non una di meno.
E come dicevo nell'introduzione, con noi c'è Elena Sorba. Elena Sorba è un'esperta in raccolta e analisi dei dati e ci parlerà proprio della relazione sulla vittimizzazione secondaria, che è stata indagata dalla commissione d'inchiesta del Senato sui femminicidi. Elena, che ringraziamo per essere qui con noi questa mattina, è anche autora del libro Back to Mom, che racconta proprio dove ha raccolto le testimonianze rispetto a come questi, così come abbiamo visto con l'osservatorio, no? Non sono dati, non sono numeri, sono persone, sono corpi, sono vite, sono storie. Quindi ti darei la parola per raccontare appunto questo. A te, Elena.
Perfetto, proprio dai dati alla vita, che mi piace molto, proprio richiamo quello che hai appena detto, cioè non sono numeri, sono numeri che poi hanno delle conseguenze devastanti nelle vite delle persone. E l'abbiamo visto appunto con la mamma che è stata all'Assemblea Nazionale, che ci ha raccontato del femminicidio, e lo vediamo nel mio libro con le storie che racconto, con le conseguenze devastanti appunto di quello che sta succedendo. Quindi parto proprio dai dati, qualche dato anche per ricollegarmi appunto all'osservatorio, eccetera. Allora, archiviazioni, esaminando i dati del Ministero della Giustizia dal 2005 al 2020, in media il 65% delle denunce sono archiviate, ma nel 2020 la percentuale è salita al 75%, e già questo dato ci deve far riflettere. Femminicidi, come sappiamo benissimo, la media quest'anno è di una donna uccisa ogni 3 giorni. Nella maggior parte dei casi l'assassino era un compagno o ex compagno, e molte volte avevano denunciato abusi fisici, economici e psicologici. In particolare nel 15% dei casi avevano denunciato e denunciato più volte, ma non erano state credute. Questo spiega perché l'85% invece non denuncia e perché il 63% non aveva proprio mai parlato di violenza. E qua cito Betty Duckley di Donne per i diritti, che dice: la domanda non è perché le donne non denunciano, la domanda è perché le donne non vengono protette. Figlicidi. La media è di un bambino ogni 2 settimane. L'avvocato Michela Nacca di Maison Antigone commenta così questo dato: sempre più numerosi stanno diventando le vittime uccise a scopo ritorsivo da padri vendicativi e violenti, dati Eures. Questi bambini avrebbero potuto quindi essere salvati se solo le loro madri fossero state ascoltate e credute dalle istituzioni. Cito come esempio il caso del bambino di Varese ucciso a Capodanno, lasciato a casa tranquillamente senza nessun controllo, con un padre che era ai domiciliari per tentato omicidio e, caso strano, uccide anche il figlio. Quindi anche questo, come il femminicidio di cui abbiamo parlato all'assemblea, era assolutamente una morte annunciata e qua bisognava intervenire. Ma un fenomeno di cui si parla pochissimo e mi dispiace è che da questa archiviazione delle denunce, da questa violenza non vista, deriva una terza conseguenza devastante per i bambini, cioè sono i bambini sottratti. Si parla di 23 bambini al giorno che vengono collocati lontano dalla loro famiglia e dalla loro casa attraverso interventi autoritativi, e tra questi ci sono le sottrazioni di bambini portati via dopo che la mamma ha denunciato per proteggerli. Anche in questo caso queste sottrazioni avrebbero potute essere evitate, avrebbero dovute essere evitate se solo le mamme fossero state ascoltate e se le mamme fossero state credute. Quindi questa violenza istituzionale sulle madri è stata proprio oggetto di indagine da parte della Commissione Femminicidio al Senato, e quindi voglio raccontare un pochettino che cosa dice questa relazione. Cioè una relazione, la relazione si intitola Vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento della responsabilità genitoriale. Innanzitutto il primo dato che salta agli occhi è che la violenza nei contesti familiari ed effettivi non è un fenomeno isolato. Infatti nei procedimenti che hanno esaminato in più di un terzo era presente violenza, c'erano allegazioni di violenza, molte fornivano anche prove documentali, questo vuol dire denunce, referti, ma solo nel 15% dei casi i giudici hanno approfondito le accuse presentate. Che cosa vuol dire? Che nell'85% dei casi la violenza è sparita. La commissione poi specifica: i racconti di violenza delle donne sono sempre negati, sottovalutati, considerati strumentali, quindi teoria della PAS di cui parleremo dopo, o non attendibili, anche dai giudici che non compiono accertamenti sulle dichiarazioni, ma dispongono una consulenza, una CT, una consulenza psicologica. E nelle consulenze psicologiche, visto che sono civili, viene spesso detto: signora, questo tema è del penale, noi non ne parliamo. Quindi di nuovo, anche in queste consulenze è molto possibile che la violenza sparisca. Un altro dato fondamentale è che la violenza sparisce, a volte mentre sparisce viene tradotta o confusa, ma io direi meglio derubricata, a conflitto. La confusione fra questi due termini in realtà è una manifestazione chiarissima di una posizione ideologica ben precisa che attribuisce alle vittime pari responsabilità dei comportamenti violenti, quindi ponendo sullo stesso piano vittime e aggressori. Io aggiungo invece che non li pone sullo stesso piano, perché se a quel punto una mamma ha denunciato e non è venuta e non è stata creduta, la violenza non è stata vista, letta, a quel punto l'accanimento sarà su questa mamma. Ed è quello che succede adesso. Allora, nella commissione sono stati esaminati in particolare 36 casi specifici di mamme che appunto avevano denunciato. Che cosa succede appunto quindi quando la mamma denuncia, la violenza non viene vista o viene semplicemente derubricata a conflitto familiare? Allora, il tema qua si intreccia con l'applicazione di una teoria, la teoria della PAS di cui accennavo prima. PAS si intende alienazione parentale, è una teoria che è stata inventata sostanzialmente da uno psicologo, lo psicologo Garner, negli Stati Uniti nel 1985. Lui doveva difendere un suo assistito che era un pedofilo e quindi ha inventato questa teoria che sostanzialmente dice: non è il bambino non vuole andare dal padre perché ha fatto delle cose brutte, mettiamo così tra virgolette, ma non vuole andare dal padre perché in realtà c'è una madre malevola che induce il figlio al rifiuto dell'altro genitore. Questa è una teoria totalmente ascientifica, non è mai entrata nel DSM, che è appunto dove vengono raccolte le malattie psichiatriche, insomma riconosciute, quindi è una teoria scientifica che non può essere applicata nei tribunali, e ci sono diverse sentenze di Cassazione che lo ribadiscono, ma che ancora continua ad essere presente. uno dei tribunali dove è più presente, tra l'altro il Tribunale di Roma, ma seguono Milano, Venezia, eccetera, Torino, quindi si continua ad utilizzare, tanto che la proposta di una psicologa di Protocollo Napoli, che è Elvira Reale, è quella di creare sostanzialmente i tribunali rosa, cioè i tribunali dove non si applica la teoria dell'alienazione parentale, che non dovrebbe applicarsi ma che viene ancora applicata. Visto che non si può più nominare, spesso viene semplicemente detto conflittualità. La coppia è conflittuale e quindi vengono tolti i bambini, ma in realtà la teoria che c'è sotto è sempre quella dell'alienazione parentale. Ma c'è, oltre alla teoria dell'alienazione parentale, che quindi fa sì che la violenza non venga vista, c'è un altro problema fondamentale, che è quello della legge 54 del 2006 sulla bigenitorialità. Questa legge che cosa dice? Bisogna assicurare una relazione affettiva tra il minore ed entrambi i genitori, ma dimentica di dire che questa non si applica in caso di violenza. Ma questa dimenticanza è una dimenticanza fondamentale, perché ne deriva che la violenza non viene vista. Nei tribunali non viene vista la violenza. L'abbiamo visto, l'85% dei casi praticamente sparisce, e questo con delle conseguenze appunto devastanti. E quindi ricordo che adesso proprio l'onorevole Ascari della Commissione Giustizia ha presentato una proposta di legge per la modifica della 54 del 2006 sul principio della bigenitorialità, e infatti sostiene che non ci può essere bigenitorialità a tutti i costi a danno del minore, quando questo comporta il dover vedere un genitore violento, che sembra insomma una cosa banale, ma in realtà nei tribunali questo non sta avvenendo, per cui vediamo bambini, proprio questo scritto sempre nella commissione, bambini affidati a genitori condannati, pluricondannati, ai domiciliari, sotto procedimento per violenza domestica, eccetera, e sono cose che non devono più succedere, quindi spero che presto ci sia un cambiamento. E esamina poi la commissione proprio che cosa succede poi nella realtà quando sostanzialmente entrano in scena la teoria della relazione parentale, la legge sulla bigenitorialità, sostanzialmente non viene vista la violenza quando le madri hanno denunciato per proteggere i bambini. Allora sostanzialmente ecco quello che succede: la vittimizzazione secondaria, quindi la donna che era vittima prima del violento poi diventa la vittima anche dei tribunali, perché non creduta, non ascoltata e addirittura punita per aver denunciato. Che cosa succede proprio nei dati, in questi casi che ha esaminato la commissione? Allora, il giudice e i servizi sociali determinano il distacco immediato del minore dalla madre, da tutto il suo contesto di vita, scuole, amici, sport, proprio uno sradicamento totale, immediato, da tutta la sua vita. Anche con il ricorso alla forza pubblica, perché se la mamma non accompagna i bambini nella struttura o dal padre violento, allora a quel punto interviene la forza pubblica. Ci sono 1000 articoli di giornale dove si spiega che arrivano magari 4 forze di polizia, tanti crimini, Digos, polizia, servizi sociali, entrano anche i servizi sociali, con la fiamma ossidrica per buttare giù le porte, fanno magari un TSO alle madri, strappano questi bambini urlanti, e questo in nome della tutela del minore. Non faccio commenti. Quindi è prevista una collocazione intermedia presso una comunità, casa famiglia, quando il rifiuto del minore a stare con il padre è drastico e non risolvibile, e quindi c'è un trattamento psicologico. Non si dicono sempre gli obiettivi e gli eventuali esiti, ma presuntivamente non si tratta di un trattamento psicologico per capire se in effetti c'è stata quella violenza di cui parlava la madre nelle sue denunce, di cui parlavano i bambini nei loro referti, eccetera, ma presuntivamente si tratta di un trattamento di decondizionamento e ricondizionamento alla nuova realtà di vita con il padre, che da rifiutata deve venire accettata. Non faccio commenti, però che ci sia un reset psicologico su dei bambini nel 2022 in uno Stato che si dice democratico mi sembra grave. Come dicevo, dai dati alla vita, che cosa succede quando la violenza non viene vista? E a questo punto cito proprio 2 o 3 storie che ci sono nel mio libro e poi concludo. Quindi il giudice affida in via esclusiva mio figlio di appena 4 anni al padre, mentre lo stesso era indagato per 11 denunce di un centro psicologico pubblico per maltrattamento conclamato e sospetto abuso sessuale paterno. Denunce depositate dallo stesso centro al Tribunale Civile Penale Minorile. Non vedo mio figlio dal novembre 2020, il figlio è stato affidato al padre. Un'altra storia: il mio ex compagno è stato condannato per violenza psicologica e assistita, ma comunque è stato disposto dal tribunale un affido condiviso. Mio figlio stava così male a causa della violenza psicologica che hanno deciso poi di metterlo in una comunità terapeutica, Quindi lontano anche da me, che ho sempre solo cercato di proteggerlo, e dopo la comunità, dopo 2 anni di comunità, comunità dove tra l'altro appunto per ogni giorno che il bambino sta in comunità ci sono dai 100 ai 700 euro di contributi pubblici pagati a queste cooperative private, dopo la comunità pare che sia di nuovo previsto l'affido condiviso. La mamma commenta: io non ho più, non sento più niente, neanche il dolore, perché quando una mamma cerca di proteggere un figlio non ti danno la possibilità, è un dolore che non è sopportabile, non è umano. Un'altra storia, appunto, una mamma usa il suo corpo come scudo per salvare il figlio dalla furia omicida del padre che lo voleva accoltellare, e che cosa succede? Questo bambino viene tolto anche dalla madre e vive in una comunità e la madre non lo può vedere tra l'altro da tantissimi mesi. Concludo con appunto un capitolo del mio libro che era intitolato "Per salvarli ho dovuto perderli". L'ho scritto prima di leggere la commissione, per cui non sapevo che poi queste comunità fossero l'intermezzo per poi mandarli dal padre violento. Pensavo che fosse appunto una comunità, un modo per verificare quello che era successo e quindi risolvere la situazione definitivamente, quindi salvare veramente i bambini. Quindi per salvarli ho dovuto perderli. Nel momento nel quale tutte le mamme sperimentano il dolore assoluto, il momento in cui ti staccano il cuore, io ho respirato, avevo messo il mio cuore al sicuro, perlomeno così pensavo, con un ultimo estremo sacrificio. E questa è l'unica possibilità che dà la giustizia a una mamma che cerca di proteggere i suoi bambini? Nessuno li ha protetti dopo 3 anni di denunce, segnalazioni, perizie di neuropsichiatri, referti del pronto soccorso. Per essere al sicuro devono perdere anche la mamma? Non hanno già sofferto abbastanza? Quanti traumi per questi bambini? E concludo con una frase: la speranza è che la luce faccia scomparire il buio, che il nostro dolore non sia successo invano, che il nostro dolore sia il seme del cambiamento. Grazie.
Grazie, grazie a te Elena, grazie per aver condiviso con noi non solo appunto i dati, ma anche le storie, la vita e il dolore. E grazie anche per aver concluso con una luce di speranza. E tra l'altro mi faceva notare adesso bene che è appena c'è questo articolo, non so se vuoi dirlo tu bene, c'è questo articolo che è stato pubblicato oggi.
Sì, che
vai tu.
No, che dice che tramite insomma un'avvocatessa di Differenza Donna, che stava seguendo appunto una donna del centro antiviolenza di Roma, Casa Rifugio via Villa Pampili, l'Italia è stata condannata per aver violato l'articolo 8 della Convenzione diritto al rispetto della vita privata e familiare per non aver protetto i figli minorenni della donna, costringendoli per 3 anni a incontrare il padre accusato di maltrattamenti e nonostante lo stesso continuasse a esercitare violenze e minacce durante gli incontri protetti disposti dal tribunale. Quindi diciamo che la Corte Europea, questa è la Corte Europea dei Diritti Umani, condanna l'Italia, dopodiché è chiaro che ci deve essere un movimento che faccia uscire ed emergere tutte queste.
Grazie bene per questa informazione che apre anche alla possibilità appunto di visibilizzare sempre di più questa violenza che molto spesso viene nascosta, invisibilizzata, vissuta a livello individuale e non collettivizzata in un movimento. Sempre per mantenere questa luce di speranza, io sceglievo appunto di farvi ascoltare "El derecho de vivir en paz", il diritto di vivere in pace, di Víctor Jara, una canzone che è stata rilanciata durante la rivolta, la rivoluzione cilena che c'è stata in questi ultimi anni, che ha portato a questa proposta di Costituzione, poi bocciata, ma che contiene molti punti insomma di forte rinnovamento.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país,
en conciencia y unidad.
En paz. desigualdad.
Sentimiento.
¡Déjale!
¡Un poquitito más fuerte!
Los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar.
La paz, nuestra canción
es fuego de puro amor,
es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena clara triunfal, el derecho.
Eccoci qua con Desiree, la nostra belva abitante nel rifugio Agripunk di Ambra. Parliamo di violenza, sì, ma parliamo anche e soprattutto di pratiche di resistenza, di volontà di uscire, di volontà di giustizia e di riparazione, così come diceva anche bene prima e come ci ha raccontato anche bene Elena. Agripunk è infatti un rifugio dove si pratica l'antispecismo e la liberazione di tutti i corpi che ci vivono, e quindi oggi vogliamo parlare di un'altra violenza di cui si parla molto poco, perché in genere si parla, no, della violenza ambientale e poi si parla del pianeta, degli alberi, delle piante, cioè gli altri animali sono sempre scavalcati, non visti, e quindi la violenza che noi esercitiamo su di loro viene poco raccontata, e ci sono soprattutto pochissimi luoghi come Agripunk che invece praticano delle relazioni diverse. A te il microfono, Des.
Eccomi, ciao.
Ciao.
Come dicevi, ciao. Infatti, come dicevi, viene parlato molto poco della violenza nei confronti di queste soggettività, perché di fatto è sistemica. Ora, al di là dei casi più estremi di maltrattamento in cui ci sono violazioni, e per il resto è una violenza normalizzata, cioè è considerato normale indossare pelle e lana, mangiare carni e formaggi, andare allo zoo, al circo, a caccia, a pesca, il tutto non solo con l'accettazione comune della maggior parte delle persone, ma pure con dei sostegni importantissimi da parte delle istituzioni. E il numero di animali non umani che ogni giorno vengono normalmente ed istituzionalmente sfruttati ed ammazzati è enorme. Anche quando le denunce di cui parlavo sopra vanno a buon fine, comunque la maggior parte delle volte vengono disposti il sequestro e successivamente il riaffido all'allevatore stesso o ad altri allevatori, magari tipo con un'asta,
o in alternativa l'abbattimento. Infatti noi vogliamo proprio cambiare questi paradigmi. Oltre a gestire appunto il rifugio antispecista Agripunk, che si sottrae a questa normalità e che sottrae individui a questo sfruttamento e a questa loro sorte, e cercando sempre di fare informazioni in vari modi, raccontando le storie di chi ce l'ha fatta, ma anche di chi non ce l'ha fatta, usandole proprio per raccontare la violenza normalizzata insita nella zootecnia. Oltre a questo faccio parte anche dell'assemblea transterritoriale di Non Ora di Meno, Corpi e Terra. Infatti partirei portando proprio un pezzo dell'intervento che ho contribuito a scrivere insieme a Mari e ad altro compagno, proprio per evidenziare subito delle questioni cruciali nel discorso politico. E a chi ci interroga sulla rilevanza politica dell'antispecismo all'interno del transfemminismo, rispondiamo che qualsiasi individuo, qualsiasi corpo che si sottragga alle gerarchie imposte da questo sistema è soggetto politico e parte di questa rivoluzione. Privilegi e gerarchie producono discriminazione e repressione verso tutti i corpi che si sottraggono alle norme imposte di genere, di orientamento sessuale, classe, specie, performatività e abilità, età, provenienza geografica e culturale. Lo spazio politico deve essere uno spazio liberato proprio perché possano ascoltarsi quelle voci dai margini di tutti i corpi e territori costretti alla povertà, alla colonizzazione, alla razzializzazione, alle frontiere, allo sfruttamento. Che non sono vittime, ma corpi in lotta, corpi resistenti mossi da desideri, sogni e piaceri, per una reale trasformazione che non abbiamo timore a chiamare rivoluzionaria. Le parole genocidio, tortura, stupro, separazioni forzate, sfruttamento, violenza, gabbia, esprimono esperienze che condividiamo anche con gli animali non umani. E sono proprio quei corpi che scappano dai mattatoi, dalle gabbie, dalla loro schiavitù e dalla violenza, a mostrarci la possibilità di un cammino di liberazione. Corpi in rivolta che gridano il desiderio di autodeterminazione. Le soggettività animali umane, decidendo di autonarrarsi come Homo e Sapiens, legittimano e giustificano qualsiasi forma di potere dominante, identificando le soggettività animali non umani come inferiori. Questo paradigma di riferimento diventa paradigma di riferimento anche per l'animalizzazione di corpi anche umani, naturalizzando lo sfruttamento, l'incarceramento, la psichiatrizzazione, la patologizzazione, la tortura dei luoghi di detenzione e l'uccisione. Paradigma di riferimento anche del terricidio, che si esprime attraverso estrattivismo, occupazione e colonizzazione di interi territori. L'intersezione tra liberazione animale, lotta ecosistemica e di classe continua ad essere lasciata ai margini del margine, impedendo lo sviluppo di quell'immaginario che può fondare altre economie. Parlare di riconversioni e rigenerazioni, di altri sistemi di produzione e alimentari, della ripubblicizzazione di acqua e salute, decrescita riproduttiva in questa parte del mondo, fonti energetiche alternative, altre relazioni, comunità in grado di invertire la corsa di questo sistema che sta causando pandemie e disastri ambientali, sociali, culturali e politici. A questo sistema violento ed oppressivo vogliamo contrapporre l'obiettivo del buon vivere e della costruzione di alternative di cui le pratiche antispeciste sono elemento imprescindibile. Per questo ci chiediamo e chiediamo ancora quali siano le motivazioni delle resistenze che, oltre ad attraversare il movimento transfemminista, attraversano anche quello ecologista e che portano tutto a parlare appunto di ambiente, persone umane, foreste, del pianeta, ma che tralasciano sempre le istanze degli altri animali, di quei milioni di soggettività sfruttate direttamente per cibo, vestiario, scienza ed intrattenimento. Perché se è vero che certe scelte sono personali, ma il personale è politico, decidere di abbracciare l'antispecismo è una scelta politica, in quanto nessuna libertà può fondarsi sull'oppressione di altre soggettività. Queste oppressioni si concretizzano nelle azioni e nelle reazioni di cui parliamo sopra, ma anche sfruttando appunto l'immaginario patriarcale per promuovere l'oggettificazione delle soggettività. Ora è un po' di tempo che sto raccogliendo alcuni spunti che mi arrivano in giro, e tipo viene da pensare che è un ristorante che si chiama Porca Vacca in Veneto, che è un ristorante griglieria con un logo molto esplicito, vi lascio immaginare. E poi ho trovato questa cosa, la sigla FIGA, ovvero Federazione Italiana Grigliate all'Aperto, e sempre in tema con la Political Sexual Omit, E di recente c'è lo sfruttamento dell'immaginario della donna messa in maniera intrinseca e nascosta come madre per promuovere un'iniziativa contro la violenza sulle donne fatta dalla COP su questo pacchetto rosa, tra l'altro usando appunto un colore relativo proprio alla donna cis, su un prodotto che è frutto di violenza, ossia sul latte. Sono i cartoni del latte rosa contro la violenza sulle donne. Latte che sappiamo è frutto della violenza sui corpi di donne di altre specie. Perché, come sappiamo, o come ancora magari forse non si sa, lo ripetiamo, una femmina, appunto una mucca, una capra, una pecora, un'asina, insomma quelle soggettività animali riproduttive vengono chiuse in queste stalle, ingravidate forzatamente o appunto con i casi rari del toro in azienda, che quindi viene bloccata la mucca e viene fatta stuprare dal toro, toro che comunque è relegato anch'esso in condizioni pietose, oppure viene fatta l'inseminazione artificiale, se un veterinario inietta con una pipetta direttamente lo sperma nell'utero all'animale, quindi vengono fatte partorire di continuo, gravidanze continue per avere una lattazione sempre efficiente, e vengono di continuo appunto allontanate dalla loro prole. Cioè, sono rarissime le madri che possono accudire i loro figli, o quantomeno quando gli viene concesso li possono accudire fino a massimo tot mesi di vita, perché poi comunque loro devono riprendere quel processo che le deve portare a essere produttrici oltre che riproduttrici, e i figli, se sono femmine, entrano in quel meccanismo di produzione e riproduzione, se sono maschi all'ingrasso e poi al macello. E appunto, cioè, il numero, avuto anche un po' di dati, il numero delle soggettività animali che ogni giorno subiscono questo, ma non solo, o che subiscono anche semplicemente l'allevamento per altri fini, quindi appunto per pelle, pelliccia, carne, o che sono appunto rinchiusi negli zoo, negli stabulari, quindi tutti gli animali che sono considerati come meri strumenti, no? Appunto al servizio dell'uomo, no? Diciamo, cioè, sono veramente numeri assurdi, sono numeri enormi. Cioè, se a considerare solamente tipo le capacità che possono avere certi allevamenti, che arrivano tipo a certi allevamenti di polli broiler o di galline ovaiole, però le galline ovaiole hanno un tempo di vita un po' più lungo, ma polli broiler, cioè si parla di centinaia di migliaia di animali in un allevamento in cui vengono messi all'ingrasso per 45 giorni al massimo, quindi immaginiamo anche solo 50.000 polli ogni 45 giorni, di che numeri stiamo parlando all'anno? E quindi sentiamo appunto l'esigenza di portare alla luce e di portare appunto nelle varie tematiche e nelle varie istanze, di portare anche questo, perché non possiamo continuare a credere che sia normale appunto che accada questo.
Grazie Des, e tra l'altro la cosa molto importante del vostro lavoro, no? Del tuo che quello di David, no? Che gestite da ormai molti anni, no? Il rifugio di AgriPunk, è proprio quello di aver dato spazio e luogo a tutto quello altro animale resistente. Che poi ci avete raccontato anche in quel meraviglioso libro, no? Delle loro storie, delle loro resistenze, delle loro fughe. E qualche giorno fa è stato l'anniversario, credo, della fuga di Scilla dalla nave, no? E quindi, insomma...
No, quello è ad aprile.
Ad aprile.
Il completufo è l'8 aprile.
Ah, ok. Non so perché sì. Ho letto questa...
No, a fine ottobre...
Dimmi, scusa.
La fine ottobre era l'anniversario di quando è arrivato al rifugio,
Ah,
perché
ecco
a farlo
perché.
arrivare qua ci si è messo un po'.
Ok, allora era il compli arrivo da poco,
Sì.
la settimana scorsa, no? Quindi ecco, tutto questo, come dicevo anche prima, troverete poi tutte, anche perché voglio dire, in questo momento c'è una campagna di sostegno ad Agripunk, perché appunto c'è stato un tentativo di sfratto, c'è ancora un processo aperto, quindi troverete poi nel podcast tutti i link per poter aiutare e sostenere questa struttura. Tra l'altro c'è una meravigliosa lotteria di fine anno con dei premi meravigliosi. Anche questo, il link a questa lotteria abbiamo messo nel podcast, per cui siate generosi in questa fine di anno, perché bisogna pagare assolutamente l'affitto, bisogna assolutamente vincere anche questo processo. Io ringrazio tantissimo Bene, ringrazio Elena per essere stato qui con noi e chiederei ad Es di salutarci con la proposta del brano musicale.
Sì, aggiungo solo una cosa, no, perché appunto un piccolo appunto, se le attività che sfruttano gli animali sono finanziate e sostenute dalle istituzioni, invece la nostra no. Ecco, quindi tipo abbiamo saputo l'altra sera che anche la proposta fatta al comune di riconoscere il rifugio come una cosa importante del territorio non è stata inserita. E quindi ora dovremmo riprovarci, abbiamo un mese per riprovarci. Comunque, nulla, lancio malauspicio nel centro malessere e nulla. Grazie ancora a tutto.
Ciao, grazie.
Cercavano un volto nell'armadio, un volto mai messo per poter entrare allo stadio. Il portabandiera in quei giorni aveva sempre da fare. Chi prima era rosso, ora era verde ed il bianco era già da buttare. Quest'oggi offerta speciale. Sulla bandiera trasparente, finalmente, potrete sbandierare onestamente il malcontento della gente, da sud a nord di corsa, finire in una morsa, dal nord a sud di corsa, finire ogni risorsa, dalla città alla valle, dalle stelle alle stalle, si va fuori di testa o si va fuori dalle palle, mentre l'isola di plastica sfida l'Himalaya, c'è un profugo che grida, amigos es la playa, una madre e il suo bambino, un cordone ombelicale, tranciato da un confine di Stato federale, il grande triste muro che nell'89 scomparve da Berlino, risorse poco dopo altrove. Lontano dai ricordi ancora pregni di dolore, risorse oltre oceano ad oscurare lo stesso sole. Nel recinto degli Yankee, quante bestie da sfamare, le vacche fortunate sono solo da montare, più amore, più rispetto per donne ed animali, pur che non si dica che siamo tutti uguali. I cannibali non vinsero la guerra, ma di certo la peggior battaglia, conquistando le cucine dei vegani, nascosti in un cavallo di soia, dalla coda di paglia il movimento ambientalista
coinvolto molta gente, resta solo qualche tessera biodegradabile scadente, gettata ma per sbaglio sul bordo di una strada, ad invidiare qualche foglia ancora verde per due gocce di rugiada. Di Dio stanno molto male, per loro è sempre l'ora del giudizio universale, lanciano madonne a chi ha dubbi tra le gambe, sognano un futuro con tre paio di mutande. Pare Santo Padre di appacifica i credenti, porgete l'altra guancia, una sanguina tra i denti, che mentre il flauto di una bimba suona ancora le canzoni, imparato in Vaticano c'è un fantasma che scappa via lontano. Sciacalli che lo nominano in vano, lontano da quell'uomo troppo santo e poco umano, che spronava i suoi fedeli a credere e a pregare, che davanti a un no ti prego mi fai male non si seppe fermare. Faccio e penso sull'isola di Pasqua, mangia i sushi a colazione e fuori dal ristorante più una strana sensazione nel trovare in un depliant istruzioni dettagliate su come non arrivare ancora vivi alla prossima estate. E così anche le sardine prima delle indigestioni si tuffarono di pancia in latrine di salmone, mentre gli spacciatori di beta carotene che sono orgogliosi la loro provvigione. E fu così che non facemmo mai alcuna rivoluzione, e fu così che anch'io mi invitai a farci solo una canzone.